tante cose, io lo ringrazio perché mi ha invitato per partecipare a questo culto speciale. Per me è un culto più che speciale quando vedo dei giovani che decidono per fare patto col Signore. Non so perché, ma rivedo me stesso. Mi rivedo in questo momento nel 1952. Non ero in un locale come questo, ero in un ambiente dove c'era tanta acqua, il Lago Maggiore, e a Locarno, Svizzera, un posto meraviglioso, turistico. Ma quel giorno ho fatto patto col Signore e c'era tanta gioia nel mio cuore. E vedo tanta gioia nel cuore di questi cari che fanno patto questa sera, perché è un momento particolare, un momento che noi possiamo dire: grazie Signore, Tu mi hai guidato, Tu mi hai salvato. Perché non sono le acque che salvano, Nelle acque scendono i credenti che credono e dimostrano di aver creduto ubbidendo a questo patto, a questo rito. E noi vogliamo dire grazie, grazie stasera. E ho saputo che in mezzo a noi c'è la sorella Maria Principato. E è una sorella che dovrebbe raccontare tante cose, almeno individualmente, l'esperienza che ha fatto negli anni 60, quando io facevo tanti chilometri per raggiungere il suo paese, San Pietro di Carità. Le strade non erano tanto favorevoli, ma il Signore ha operato, e tramite questa sorella, che è stata come guida in tutta la sua famiglia, tutti sono stati salvati. Ed è una grande gioia per me questa sera sapere che è qui nel mezzo di noi, perché così si ricorda un po' tutte le serate che passavamo insieme in quel piccolo paese dopo tanti chilometri che io facevo da Chiaravalle a San Pietro di Carità. Poi è stato un tempo che si trasferì col marito a Chiaravalle, eravamo più vicini, ma era sempre lo stesso lavoro per quelli che sono rimasti là in quel paese. Ma grazie a Dio per l'opera che Lui ha fatto. Questo ci deve rallegrare. E vorrei dire a questi giovani che fanno patto col Signore questa sera: desiderate che il Signore vi possa usare come strumenti per raccontare agli altri. Non è facile scoprire quando il Signore opera in un cuore e come opera, ma chi riceve questa opera la sa, sa come raccontarla. Vi porto tanti saluti dalla mia famiglia, particolarmente mia moglie mi saluta, e volete pregare per mia moglie perché non goda tanta salute, ma il Signore ci porta avanti. Questo è importante, che noi, io dico spesso questo: i giorni che il Signore mi dà c'è un motivo. Quando questo motivo non c'è più, Signore, fa che io venga a Te. Perché se non c'è motivo dei giorni che ci dà di spenderli per Lui, qual è il resto che noi desideriamo? Se non parlare di Lui e di Lui soltanto. Vogliamo unirci all'espressione dei santi primitivi: non voglio sapere altro se non di Cristo e di Cristo crocifisso. Perché questo è il prezzo che ha pagato il Signore e che ci aiuta in questa sera di poter essergli riconoscenti del privilegio che noi siamo uniti qui per quel prezzo che Lui ha pagato. Volete pregare per me perché il Signore possa continuare ad operare? Vorrei chiedere ad Aldarvi che leggiamo un testo. Vi leggo io dei versi negli Atti degli Apostoli, capitolo 2. Siccome non sono tutti interi, perciò ascoltate la lettura. Capitolo 2. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo e improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo, e quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano, si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua? Natia, poi, noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia, Cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io parlerò, spanderò il mio spirito sopra ogni persona, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi, sulle mie serve, in quel giorno spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Dal versetto 22 in poi dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù Nazareno, uomo di Dio, è accreditato tra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi. Voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma il Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dai legami dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse di esso trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto il mio Signore continuatamente davanti agli occhi. Poi vorrei continuare la lettura dal versetto 32, che dice: questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo, eppure gli dice di se stesso, dice: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Udendo e udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri fratelli: che dobbiamo fare? E Pietro disse loro: ciascun di voi ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Vogliamo chinare il nostro capo un istante e rivolgere una breve preghiera che il Signore possa guidarci nella sua parola, perché possiamo ricevere tutti in questa sera l'adeguato nutrimento per crescere, per essere sempre più forti, per poter testimoniare di Lui. Caro nostro Padre Celeste, ti ringraziamo questa sera per la certezza che tu sei qui con noi. Ti ringraziamo per la tua parola che noi abbiamo letta. Grazie perché tu ci hai salvati e siamo qui per rendere testimonianza. Grazie per questi giovani che in questa sera hanno fatto la loro decisione. Tu sai come operare, fa che in loro ci sia un'opera particolare, che tu sai come poterla dare, come poterli abbondare, perché possono diventare strumenti utili ovunque essi si vengono a trovare, di una testimonianza notata per la crescita spirituale. Ti ringraziamo. Certo che tu parla questa sera a noi secondo il nostro bisogno, adeguatamente alle nostre necessità, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Abbiamo letto, ho letto tanti versi per illuminarvi intorno a un pensiero che vorrei lasciarvi perché possa essere ascoltato non solo, ma anche compreso. Abbiamo qui davanti una storia particolare, il giorno della Pentecoste, e voi avete seguito la lettura. In quel giorno, a motivo di questo evento, si sono raccolte là tante persone, persone religiose, persone provenienti da ogni distanza chilometrica lontana, da diversi paesi, ma non solo, che parlavano anche le diverse lingue. E queste persone sono rimaste un po' confusi nel vedere altri che in un linguaggio diverso parlavano tutti un messaggio di Dio nelle loro lingue. E questo li ha confusi. C'è una cosa che vorrei farvi notare: questo popolo che si è avvicinato per il movimento, per il linguaggio, per quel suono, erano uomini religiosi di diverse nazionalità, ma intelligenti, conoscevano la Bibbia, ma in quel momento non sapevano darne la motivazione perché queste manifestazioni, non sapevano dire i motivi, e certamente erano confusi, ma alcuni altri volevano in qualche maniera confondere le idee e dicendo delle parole che non erano veritiere, sono pieni di vino dolce. Ma l'apostolo Pietro non poteva rimanere là indifferente senza darne una risposta e dà un messaggio e dice a questo uditorio i motivi di quel movimento, perché il Signore ha manifestato questo Spirito Santo a tutti questi 120 e perché sentivano queste lingue. Cercava di spiegare, ma ha messo davanti a questo uditorio la crocifissione di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, quel Gesù che voi avete crocifisso. Ha messo un peso a questo uditorio, a queste persone, li ha coinvolti insieme a quanti hanno partecipato alla crocifissione di Cristo Gesù il Signore. E dopo di questo ragionamento che avvenne, qualche cosa cambia in questi cuori. E io vi leggo il verso. Udendo queste cose, essi furono compunti nel cuore e hanno detto: fratelli, che dobbiamo fare? Questa frase ha un grande valore. Vorrei lasciarvela a voi e non disperderla. Fratelli, che dobbiamo fare? Non è la parola, ma dove sono stati portati queste persone, e convinti queste persone, perché in quel momento essi hanno compreso che partecipavano a quelli che hanno crocifisso Gesù, il figliolo di Dio, Ecco, quel Gesù, il Signore l'ha fatto diventare principe, salvatore, signore. Quello che voi non comprendete. Ci sono delle particolari parole delle volte che noi li sfuggiamo, ma è bene che li ricordiamo. Questo uditorio, persone religiose, persone che comprendevano, conoscevano la Bibbia, hanno considerato questi uomini, non so perché, più volte noi leggiamo questa frase, Galilei, cioè persone di poca cultura, persone di poca intelligenza, persone non all'altezza di usare quei linguaggi secondo le loro provenienze. Dunque questi sono Galilei, ma come mai? Quello che fa il Signore è grande, è meraviglioso, sa usare gli strumenti e non vede se gli strumenti sono capaci o meno, ma vede se questi strumenti sono nelle sue mani, lui sa come usarli. Nella parola del Signore c'è scritto due o tre versi che vi leggo, che sono molto utili. Nel capitolo 4 agli Ebrei è così scritto: stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessun di voi deve pensare di essere escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò nulla, non essendo stata assimilata per fede a quelli che l'avevano ascoltata. Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino alla divisione dell'anima e dello spirito, le giunture delle midolle. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere ragione. La parola del Signore è simile a una spada a doppio taglio che raggiunge in profondità fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture delle midolle, ma che scrute i sentimenti del cuore, e non c'è niente che rimanga nascosto davanti a questa parola. Questo uditorio che ascoltavano certamente sono stati raggiunti dalla parola del Signore, e questi sono stati compunti perché questa parola è penetrata in profondità. E quando noi leggiamo quelli che ascoltavano, c'è un'altra frase che vorrei parteciparvi e che non dimentichiamo: quelli che l'assimilarono questa parola, perché una cosa è ascoltare e un'altra è assimilare. Quella parola che ascoltavano divenne nutrimento, quella parola che ascoltavano ha fatto il suo lavoro dentro, e a motivo di questo questa moltitudine è stata compunta nel cuore, e da questo esce fuori quella parola. Fratelli, che dobbiamo fare? È meraviglioso poter leggere che la parola del Signore sa come raggiungere, sa come scoprire, sa come illuminare, sa come operare, se noi permettiamo che questa parola penetri nei nostri cuori, venga da noi assimilata. La parola assimilata è qualcosa che dobbiamo sapere, e penso che in mezzo a noi ci sono tante che mi possono comprendere, madri, padri che hanno dei figli. Quando nasce un figlio c'è una grande allegrezza, una grande gioia per la natività del figlio, e però se questo figlio poi non cresce, se questo figlio il nutrimento che gli si dà non lo assimila e dunque non cresce, incominciano i problemi e incominciano le domande: perché questo figlio non cresce? Io gli do il nutrimento che devo dare, in quel figlio c'è qualche cosa che non va, non viene assimilato quel cibo. Ma quando viene controllato dallo specialista e scoperti i motivi perché non viene assimilato questo cibo, gli si dà una cura, le cose cambiano, allora da quel momento i cibi che gli si danno vengono assimilati e questo bambino cresce. E così nella vita spirituale, non soltanto ascoltare, ma assimilare la parola del Signore. la parola del Signore non fece alcun giovamento a quelli che l'hanno udito, perché non l'hanno assimilato per la fede. E questa parola, quando viene assimilata, senz'altro farà del lavoro, perché questa parola è come simile ad una spada a doppio taglio che penetra in profondità, che sa esaminare, scrutare i sentimenti del cuore, e tutto viene allo scoperto, non c'è niente che rimane coperto. Questo uditorio che sentì, erano là, che ascoltavano la predicazione di Pietro, questo uditorio che prima hanno detto: ma questi sono Galilei, come mai possono avere questa intelligenza? Questi cuori hanno assimilata la parola, e quella parola ha portato questo frutto. A questa parola l'ha illuminati, li ha fatti comprendere quello che loro avevano fatto, e sono stati compunti, cioè addolorati, afflitti, perché essi hanno compreso quello che hanno fatto, che non dovevano farlo. E non c'era altro da dire. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ora tu ci accusi, ora tu ci dici il tutto e noi l'abbiamo compreso. Ma ora che dobbiamo fare? E l'apostolo Pietro e gli altri apostoli hanno dato la risposta giusta: ravvedetevi, e ciascun di voi si è battezzato nel nome di Gesù, e voi sarete arricchiti di questa ricchezza che noi stiamo godendo. Voi sarete arricchiti della stessa manifestazione, della stessa potenza che voi vedete in noi. Ravvedetevi però. Il ravvedersi è qualcosa che non è facile realizzarlo, perché ravvedersi vuol dire identificarsi, vuol dire abbandonare il peccato, vuol dire cambiare rotta, ecco la parola più precisa. Cambiare rotta, non camminare per la stessa rotta, cambiare rotta. Il ravvedersi significa arrivare a quel momento particolare: io ho fatto del danno, io ho fatto del male, e ora è il Signore Gesù in quel momento interviene. Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato. In questo momento vedo questi giovani e penso che non è facile valutarne tutto quello che hanno fatto, hanno detto queste persone che hanno detto che dobbiamo fare, perché quando noi leggiamo con punti nel cuore, il Signore ha fatto un'opera particolare che solo loro. Io vorrei poter intervistare tutti e quattro questi giovani, e ciascuno di loro mi direbbe la cosa diversa dall'altro. Mi direbbe quando il Signore l'ha compunto, quando il Signore l'ha illuminato, quando il Signore ha operato, quando ha deciso e come ha deciso e perché ha deciso. Ma vedendo così non li vediamo scendere nelle acque. La stessa cosa, la stessa esperienza è stata la mia. Mi ricordo che il 52 prima del battesimo era il mese di maggio e il mio battesimo è stato fatto a giugno. Ho saputo che a Foggia c'erano i battesimi, dalla Svizzera a Foggia. Volevo prendere il treno ed andare là per farmi il battesimo. Il pastore Parole mi ha detto: fratello Pelacci, fra un mese neanche facciamo qui i battesimi. E questo mi ha in qualche maniera frenato, però c'era in me qualche cosa che bolliva, qualche cosa di una grande gioia. Nessuno poteva comprendere i motivi perché io ho detto voglio andare a fare il battesimo, ma in me c'era qualche cosa che mi spingeva, cioè la parola del Signore aveva fatto l'opera sua nella mia vita e mi spingeva a fare questo passo, e lo volevo fare. Poi finalmente a giugno avvenne che quello è stato fatto, e la grande gioia in me. Perciò noi possiamo vedere questi quattro che fra poco scendono nelle acque del battesimo, ma quello che c'è in loro due, come hanno fatto l'esperienza, lo sanno solo loro, e senz'altro la loro decisione è stata fatta in misura come hanno realizzato, come hanno sperimentato per onorare e glorificare il Signore. Sono stati compunti nel cuore, quella parola predicata è stata assimilata. Ora non parlano più di Galilei o non Galilei, ma dicono: queste persone come mai hanno questo messaggio? E a queste stesse persone hanno detto: fratelli, che dobbiamo fare? E la risposta, vi ripeto, è stata, e il Signore ha operato un bel numero, 3.000 persone in quel giorno si convertirono al Signore, 3.000 persone hanno ubbidito a quella voce, 3.000 persone sono stati trasformati, 3.000 persone hanno realizzato quella parola potente che ha scrutato i loro sentimenti e li ha obbligati ad esternare dal cuore quella parola. Che dobbiamo fare? Ricordo in questo momento un giorno particolare. Un fratello che mi telefona, questo risale ad anni passati, verso il 56, immaginatevi. Ma di questo fratello, se volete sapere delle belle notizie di come il Signore l'ha usato, vedete la chiesa evangelica Cornaredo nella zona di Milano e trovate tutta la storia di questo fratello, di come io vi sto parlando. Questo fratello viene, mi telefona il fratello Pelaggi, io vengo a Chiaravalle, questo veniva da Tropea, c'erano circa 80 chilometri, e mi devo fare il battesimo. Io pensavo che veniva per ragionare intorno al battesimo. Finalmente arriva là con la sua fidanzata e fratello Pelaggi, io sono venuto, va bene, siete, se no io sono venuto per farmi il battesimo. E fatti il battesimo o per ragionare del battesimo? No, no, oggi io voglio fare il battesimo. Sento in me qualche cosa che mi spinge, qualche cosa che non so dire no. Io oggi, fratello Pelanci, mi devi battezzare. Io, conoscendo il giovane molto zelante e la sua fidanzata anche, non potevo tanto dire e rimandare. Fratello Giacomo, ma possiamo? Fratello Pelaggi, io sono venuto, ti ho detto telefonicamente che voglio fare il battesimo. Così dovetti. Io abitavo sopra, la chiesa era sotto, sono sceso, ho aperto l'acqua nella vasca battesimale e poi non ho detto niente a nessuno. Ho fatto il battesimo a questo giovane, lui era contento e bolliva proprio di quello zelo, di quel fervore, di quella gioia. Vedevo in lui qualche cosa di grande, di grande, di grande. E ha fatto il battesimo. Poi domenica ho dovuto spiegare alla chiesa i motivi perché ho fatto questo battesimo e tutti hanno pregato per questo giovane. Questo giovane poi finalmente, per necessità di lavoro, parte per la zona di Brescia e io, per aiutarlo, l'ho indirizzato verso i fedeli che a Brescia c'erano, fedeli di Fabrizia, per essere accolto da questi fedeli, per non perdere quello zelo, quello che aveva ricevuto. E così è stato. Poi dopo un tempo, per necessità sempre di lavoro, è stato chiesto nella zona Milano, a Cornaredo, là non c'era niente, nessuna testimonianza, nessuna parola, ma al tempo non c'era tanto nella Lombardia come adesso. E lui incomincia a parlare del Signore a tanti là vicino alla sua casa. Alla fine un gruppetto si è formato e lui si rivolge ai fedeli di Milano, dove potete andare, chiede aiuto. Tutti gli hanno offerto un grande aiuto per questa nuova opera. Comunque non voglio andare troppo a lungo di questo fratello, ma il fratello è stato usato dal Signore per formare una comunità. A Cornaredo oggi c'è una bella comunità e se voi vedete come funziona, vi rallegrete. È stato frutto di questo fratello che ha avuto tanto zelo, tanta gioia per parlare. E io ho fatto le mie riflessioni se in quel giorno gli dicevo non ti battezzo, non so quale sarebbe stata la fine di questo fratello, perché veniva respinto in quella gioia. L'opera che fa il Signore è qualche cosa che la comprende chi la realizza. La parola del Signore viene assimilata, questa parola fa un'opera meravigliosa, sa come scrutare i sentimenti del cuore, sa come mettere ogni cosa in chiaro, sa come portare al ravvedimento, sa come portare ad essere convinti a decidere per fare il battesimo, per onorare il Signore. È bello poter leggere questa esperienza, sapere di queste testimonianze. Ma c'è una particolare, non l'ho mai raccontata, ma questa sera mi sento di raccontarla, non so perché, ed è i miei zii della mia moglie. Circa nel 1960 questi zii frequentarono, una sera vengono sotto la tenda, abbiamo messo una tenda e mi vengono a chiedere: ma nipote, questa tenda perché la mettete? Io ho detto i motivi ed essi da quella sera hanno frequentato tutti i 15 giorni sotto questa tenda e il Signore li salva. Quando abbiamo chiuso, tolto la tenda, se vengono un giorno a casa, nipote, noi vogliamo fare il battesimo. Io ho detto sì, zii, senz'altro, adesso lo programmo e poi ve lo dico quando. Beh, passa un mese e ritorno. Nipote, noi vogliamo fare il battesimo, noi abbiamo creduto. E io ho detto dentro di me, ma come mai non ho mai parlato a questi zii del Signore che sono venuti per caso sotto questa tenda e il Signore ha fatto questa opera? Mi sono preso una colpa, ho detto io avrei dovuto parlare del Signore a questi zii. Ma questi zii, così zelanti di aver ricevuto dal Signore ed essere stati salvati, non vedevano il momento di poter fare il battesimo. E io ho detto, Signore, grazie. Ho organizzato questo battesimo e sono battezzati questi zii. Sono diventati così zelanti, ferventi, e io mi ripetevo sempre, ma come mai non ho parlato prima a questi miei zii e sono dovuto venire sotto la tenda e così per caso e il Signore li ha salvati. È meraviglioso quando la parola del Signore tocca i cuori, compunge i cuori. Questi cuori di questa moltitudine sono stati compunti, compunti nel cuore. Fratelli, che dobbiamo fare? C'era qualche cosa in questi cuori che spingeva, qualche cosa che operava. La parola del Signore predicata è stata assimilata da queste persone e questa parola assimilata divenne una forza e li spinge alla decisione. Questa parola ha saputo vegliare, ha saputo raggiungere in profondità, ha saputo scrutare i cuori, mettere ogni cosa al palese. Ed essi alla fine hanno detto, fratelli, che dobbiamo fare? Signore, in questa sera senz'altro vuole operare non soltanto in questi quattro giovani, ma vuole operare in tutti noi, vuole operare perché noi diventiamo delle buone testimonianze e vuole operare perché anche noi poi diventiamo strumenti nelle mani del Signore. Mentre che leggevo oggi alcuni versi negli Atti degli Apostoli, mi viene davanti un personaggio particolare che voi conoscete, che conosciamo tutti, l'Apostolo Paolo. Lui aveva di mira per distruggere, per fare danno soltanto all'opera cristiana. Cercava con tutti i modi di poter distruggere o impedire lo svolgimento o lo sviluppo di questa opera. Ma un bel momento sente la voce del Signore. Chissà quella parola che opera ha fatto nell'Apostolo Paolo. Noi possiamo solo leggere che Paolo ha detto, che devo fare? Ma non possiamo leggere quello che Paolo sentiva dentro, perché questo cuore prima era così pieno di ira, di vendetta, e voleva solo danneggiare, voleva soltanto distruggere. Ma ora una parola, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Questa parola è stata non soltanto ascoltata, ma assimilata, da dover dire, Signor Gesù, che devo fare? Che devo fare? E anche qui c'è stata una risposta, entra nella città, ti sarà detto ciò che ti conviene fare. Ma la cosa che a me mi ha colpito, soltanto non comprendendo quello che avvenne nel cuore di questo uomo, di questa autorità, non posso proprio leggerla tutta, ma una cosa mi ha sorpreso, che subito si mette a predicare quel nome che lui voleva distruggere, Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il primo messaggio. Ma subito dopo ha fatto anche lui il battesimo, ricevette anche lui le forze necessarie e da quel momento tutto divenne diverso. Vorrei dire qualche cosa di Paolo per questi quattro giovani. Paolo veniva non soltanto, veniva notato per le sue belle parole, non soltanto per il modo come predicava, perché era una persona intelligente e poteva farlo, ma la sua vita, la sua testimonianza, non verbale, ma la sua vita che viveva, era notata dagli altri. Tanto vero che è così scritto, che veniva notato e dicevano, ma come mai questa persona che altro tempo cercava di distruggere la fede, ora la predica? Ma è scritto, e a motivo di questo dice Paolo, davano gloria a Dio in me. Che il Signore possa far diventare ciascun di noi degli strumenti notati che abbiamo fatto un passo giusto, che stiamo vivendo una vita sana, di questi quattro giovani che possono vivere una vita notata, di una vita diversa, perché tutti quelli che vedono, questi giovani che vedono noi, possono dare gloria a Dio per la nostra vita che viviamo, per il modo come noi ci comportiamo, e davano gloria a Dio in me, perché veniva notato come una persona cambiata, tutta diversa. E questo è quello che fa la parola del Signore. La parola del Signore per loro è stata predicata, ma non ha avuto gli esiti favorevoli, perché non è stata assimilata per la fede, ma non per noi. Questa parola, che somiglia a una spada a doppio taglio, sa raggiungere, sa scrutare, sa mettere in evidenza tutto quello che c'è dentro. E noi, a motivo di questo, diamo gloria a Dio, perché è Lui che fa l'opera, è Lui che fa questo, e noi vogliamo dire grazie, Signore, per tutto quello che fai nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Signore, questa sera voglio operare anche nella tua vita. Quella stessa parola che viene predicata, se viene assimilata, quella parola fa un'opera in te e cambia la tua vita, la cambia completamente. Non hai bisogno di fare ragionamenti. Delle volte noi vorremmo fare ragionamenti, ma che valgono? Se noi ci mettiamo a ragionare con questo popolo, 3.000 cuori che sono stati compunti, che prima si sono espressi, sono galilei, sono ignoranti, non hanno possibilità, ma come mai parlano queste lingue se loro non sono all'altezza? E questo è stato importante, ha toccato il cuore di queste 3.000 persone che hanno detto: fratelli, che dobbiamo fare? E in quel momento il Signore ha fatto un'opera meravigliosa, perché la risposta è stata giusta: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, una promessa per voi, per tutti quelli che vengono nell'avvenire. Qualche cosa che portava questi discepoli ad essere sempre più fortificati, rallegrati per i risultati. Vogliamo averli anche noi questi risultati? Vogliamo avere questi risultati? Vogliamo diventare strumenti per la gloria del Signore? Ma non strumenti che parlano soltanto, strumenti che vengono notati per la loro testimonianza, che vengono notati per il loro modo di vivere, che vengono notati per il loro modo di procedere, che vengono notati come persone diverse. Io credo che questi così venivano notati, perché tempo dopo si aggiungono altri 2.000 e diventano 5.000. Ciò significa che operava il Signore, ma operava in una maniera meravigliosa. Vi lascio una certa regola che bisogna viverla, se non la viviamo non godiamo dei risultati. Il Signore vuole che noi cresciamo, vuole che la sua parola ci nutrisce. Quando viene assimilata la parola, è come un cibo che viene assimilato e noi cresciamo fisicamente, diventiamo sempre più forti, più alti, più grossi, e così anche spiritualmente. Se viene assimilata quella parola, diventa un cibo spirituale che ci porta a crescere, che ci porta a fare le cose che piacciono al Signore. Il popolo primitivo che godeva queste benedizioni del Signore e che del continuo glorificava il Dio, c'era qualche cosa di grande che si era manifestato in loro favore. Godevano il favore del popolo. Godevano il favore del popolo, perché vivevano una vita notata dagli altri, una vita diversa dagli altri. E a motivo di questo il Dio aggiungeva a quella chiesa ogni giorno quelli che erano sulla via della salvezza. Ma prima noi leggiamo: godevano il favore del popolo. La loro vita cristiana veniva notata in una maniera così tale che il popolo gli voleva bene, godevano questo favore del popolo, e il Signore salvava, il Signore aggiungeva. Vogliamo diventare strumenti che portano anima al Signore? La prima cosa che dobbiamo fare è che noi godiamo il favore del popolo, cioè che godiamo il favore di quelli intorno alla nostra casa, vicino alla nostra casa, nel nostro paese, ovunque noi viviamo, che godiamo il favore di questo popolo, che ci vedono persone che viviamo una vita diversa, una vita che onora e glorifica il nome del Signore. Signore, possa benedire questa comunità col vostro pastore, possa aiutarvi a raddoppiare, che presto possiate vedere come fare per occupare, per poter ospitare tutti. Ma il Signore lo fa, perché il Signore è Signore, è grande. Il Signore sa come operare, ma vuole che la sua parola venga assimilata. In questa sera hai tu assimilato la parola del Signore? Sappi che questa parola assimilata diventa una potenza nella tua vita, una parola come una spada a doppio taglio che raggiunge in profondità fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, ma che scruta i sentimenti del cuore e niente rimane nascosto. Tutto viene fuori nudo e al palese e non c'è niente che possa essere nascosto. Questa è l'opera che fa quella parola che viene assimilata. Senz'altro il Signore farà un'opera nella tua vita e attraverso la tua vita, e anche tu diventerai uno strumento utile, non soltanto per venire in chiesa, ma per portare altre anime, perché la tua testimonianza notata ha colpito gli altri. Vorrei fare una breve preghiera questa sera, che il Signore possa benedire ciascuno di voi, quanti hanno ascoltato questa parola, che possa diventare una potenza che salva, una potenza che trasforma, perché dove il Signore opera c'è sempre una trasformazione, c'è sempre qualche cosa che viene notata dagli altri. Fratelli, che dobbiamo fare? Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato, e in quel giorno 3.000 persone si unirono alla Chiesa del Signore, 3.000 cuori, 3.000 strumenti continuarono a parlare e a raccontare le meraviglie del Signore. Vorrei essere anche tu uno di tali. Il Signore vuole operare nella tua vita, nella mia vita, fare di noi qualche cosa di grande, di speciale, se questa parola viene assimilata. Opera nella nostra vita per la crescita spirituale e farci diventare strumenti utili. Signore, noi ci rivolgiamo a te. Ti ringraziamo questa sera per la tua presenza, per la tua parola, una parola che senz'altro viene assimilata da ciascuno di noi e diventa un cibo spirituale che ci aiuta alla crescita, ma ci aiuta anche a scoprire e a fare le cose che piacciono a te, diventare strumenti utili, notati dagli altri. Quella opera che tu hai fatto in noi fa che gli altri la possano vedere. Continua a benedire questa comunità, continua ad aprire le cataratte del cielo e che la potenza del tuo Santo Spirito possa operare in ogni cuore. Continua a benedire questi giovani che questa sera fanno questo passo importante, che possono diventare strumenti notati, strumenti utili, che altri giovani possono decidere alla stessa decisione, fare la stessa decisione, la stessa scelta. Questa è l'opera che tu puoi fare, Signore. Falla nel nome di Gesù. E noi ti ringraziamo questa sera. Benedici anche il pastore di questa comunità. Continua ad usarlo con nuova e fresca unzione del tuo Santo Spirito. Oh, Signore, che l'opera tua in questa città continua a crescere nel nome di Gesù. Fa, Signore, che nel nome di Gesù possa la tua parola raggiungere tanti cuori e tanti che possono fare una scelta, una decisione per te, nel nome di Gesù, benedetto in eterno.